Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast con una botola misteriosa. Speciale J.J. Abrams.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18 plus. Bentornati su Polo Nerd. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio, con questa
questa cosa cantatina. Sì, da persona stressatissima. E siamo in pieno... Si farà il coprifuoco o meno? Chi lo sa? Ai posteri l'ardua sentenza,
che
ma nel frattempo...
questa cosa di vivere in due regioni diverse, la tua regione fa il cazzo che gli pare e la mia pure, quindi...
Ma non temere, perché tanto prima o poi faremo tutti tante cazzate insieme. detto questo...
Apriamo questo episodio con una nota di positività, ragazzi.
No, oggi proprio allegria allo stato puro. tra l'altro, episodio che è nato in una maniera... Cioè, ormai noi mettiamo ormai panni in piazza, questo è uno degli episodi nati in maniera più strana, perché veramente non sapevamo, non riuscivamo a deciderci su cosa fare. Diciamo che quando ci sono un po' di cose ma non sei convinto da nulla, hai detto va bene, facciamo questo, e quindi ci proviamo, facciamo questo. Cosa facciamo oggi, visto che poi la scaletta all'episodio l'hai scritta tu, quindi prenditi la responsabilità.
Grazie, no, ma facciamo questo sputtanamento in piazza così. Allora, oggi torniamo alle stelle polari, una stella polare un po' atipica, perché comunque avevamo detto che ci saremmo occupati non solo di personaggi, ma anche di persone realmente esistenti, e abbiamo deciso di iniziare con un croce delizia dei nerd. L'avete visto, l'avete sentito sicuramente nei titoli, parliamo di J.J. Abrams.
Allora, diciamo la verità, tu avevi voglia di parlare un po' di merda su qualcuno, cioè avevi voglia di sfogare un po' di stress del periodo, e quindi hai detto facciamo un episodio in cui posso farlo liberamente, perché non è italiano, quindi chi non ci sta a sentire, cioè ammettilo, dillo che è questa.
Guarda, non mi spaventa nemmeno, perché è alto 1,70 m, quindi appena arriva...
Vedi, anche a fare body shaming, proprio così, proprio hai deciso che doveva essere proprio episodio cattivo, è iniziato così. Dai, no, diciamo che sì, ci saranno ovviamente, non le manderemo sicuramente a dire per quanto riguarda le cose molto opinabili che ha fatto in determinate situazioni, ma, cioè, qualche
Dai,
pregio glielo,
fatto...
un po' di pregi glieli possiamo riconoscere,
esatto,
quindi parleremo anche di quello.
Anche, mi piace.
No, sì, cioè nel senso, non diremo soltanto le cose che ci stanno sulle balle, ma diremo anche le cose che ci piacciono, e probabilmente ci saranno anche cose che a me piacciono, a te no, e viceversa, quindi
sì,
può essere interessante a prescindere. Quindi, da dove partiamo? Parlando di J.J. Anzitutto, J.J. sta per
Jeffrey Jacob. Jacob,
pensa,
che tra l'altro è un nome ricorrente. Sì, ho studiato. Che nasce a New York nel giugno del 1966, quindi è un newyorkese, da una famiglia già ampiamente sfruttata nel cinema, nel senso che il padre e la madre sono produttori esecutivi, quindi nasce sicuramente in un clima molto favorevole. Peccato che i genitori non lo vogliano assolutamente nel loro ambiente, tant'è che lui dice mandatemi all'Accademia Cinematografica, e il padre gli dice col cazzo, perché
ecco,
prima impara su cosa fare i film e poi impara come fare i film. Questa potrebbe
che non è
essere
poi
già...
non è poi così stupida come presa di posizione.
Ma infatti no, e comunque effettivamente sembrerebbe essergli servito.
Tra l'altro stavo pensando, 66, quindi ha 54 anni, quindi è una di quelle persone odiose che invecchiano e sembrano giovani. Quindi aggiungiamo questa tra le cose che stanno sulle balle. Perché se lo vedi ha sempre quella faccia che... cioè, hai quel misto che non sai se può andare dai 30 ai 50. Hai quell'intermedio lì, no?
Sì, non... che a me sembra un po' Egon di Ghostbusters. Ha sempre quel,
sì, beh, quello può essere, quello può essere così, assolutamente. Però, ecco, mettiamo anche questa contro di lui.
E quindi ti dicevo, nasce in un ambiente sicuramente ispirato alla cinematografia. I genitori comunque falliscono anche con la sorella, che finirà a fare la sceneggiatrice, quindi voglio dire...
Non lo sapevo.
Sì, Tracy Abrams.
Tracy Abrams.
Non ho idea di che cosa abbia fatto, so che è una sceneggiatrice, probabilmente ha fatto anche roba buona, pure lei. Quindi, del resto, la famiglia è quella.
Sì, devo dire che la prima cosa che viene fuori cercando Tracy Abrams è però una cestista, per cui immagino che non sia assolutamente...
Forse nel tempo libero, chissà.
Vabbè, no, comunque vai.
Dicevamo quindi 54 anni, per essere un 54enne, ecco, non riesco a fare lo scioglilingua, è comunque un regista che ha pochi film all'attivo. Ora non mi sono messo lì a contarli, ma comunque non sono tantissimi. Sono film molto pesanti, perché ovviamente parliamo sia di Star Trek che di Star Wars, quelli secondo me più pesanti, ovviamente, di cui, su cui poi torneremo, ma anche film. Il primo film ufficialmente da regista è Mission Impossible 3. Quindi proprio cinematografica, ok? Non ha tantissimi film al cinema, diciamo che si è dedicato più e con più successo, questa è già la prima stoccata, alla televisione. Forse il cinema...
Ma non lo so, perché poi adesso parleremo ovviamente tra le varie cose. Beh, ovviamente tu adesso stai parlando come regista,
sì.
Immagino, ok, perché poi se andiamo a toccare le cose in cui magari è stato soltanto sceneggiatore e o produttore, un pochino di cose in più anche sul cinema le possiamo citare, almeno come, diciamo come effetto, poi che poi sia piaciuto o non piaciuto in genere, quello è un altro discorso, ma secondo me è un qualcosina in più. Mi viene a mente appunto quello che tu che poi di cui parlo io, cioè Cloverfield, ma anche Armageddon, se ci pensi, sì. Comunque qualche effetto l'ha avuto. Poi non stiamo parlando di filmoni della Madonna della cinematografia mondiale, ma stiamo parlando di Abrams e non del tuo amato Kubrick. Quindi
diciamo che è anche affiuto per i buoni affari e per i blockbuster, prima ovviamente di arrivare per i soldi, prima di arrivare a Star Wars e a Star Trek. E comunque ha fatto una gavetta sicuramente di livello. Effettivamente, come dicevi tu, Armageddon è il suo primo blockbuster, che però firma da sceneggiatore, ovviamente non da regista, quindi già nel 98, perché Armageddon è del 98, si fa notare come sceneggiatore, co-sceneggiatore, perché in realtà non era l'unico. Aveva già fatto un film apprezzato generalmente sia dal pubblico che dalla critica, che è A proposito di Harry con Harry Ford.
Quello è un bel film, almeno io l'ho sempre amato quel film.
Vedi, la sceneggiatura è la sua.
Vedi, non lo sapevo. Sì. Quindi ha lavorato, cioè effettivamente ha iniziato a lavorare presto, perché A proposito di Harry è un film vecchiotto, cos'è, del 90, 90, 92 forse?
Sì, comunque forse.
Adesso vado a controllare, però era veramente... vecchiotto, 91.
No, quindi
sì, me lo ricordavo bene, quindi ha iniziato presto, perché 91, lui è del 66, quindi 25 anni.
Sì, 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 aveva già, quella credo sia la sua seconda sceneggiatura resa film. La prima è un filmaccio terribile che è Filofax, un'agenda che vale un tesoro, che questa è ovviamente la traduzione italiana. Lui è sceneggiatore e il suo era un soggetto che si portava dietro dai tempi dell'università, quindi diciamo che questi sono i suoi primi esperimenti di sceneggiatura, esperimenti che poi l'hanno portato in realtà appunto ad Armageddon nel 98. Prima di affrontare il 98, che è un altro uno degli anni cardine, diciamo, della carriera di Abrams, faccio un piccolo passo indietro, perché la prima cosa che effettivamente fa Abrams a livello di produzione audiovisiva è la musica per un film horror, un certo Night Beast.
Lui produce la musica per un film horror.
Crea la musica per un film horror.
Che uomo eclettico.
Infatti, nell'approfondire questo aspetto, ho scoperto che Abrams è anche autore della maggior parte delle sigle di serie TV che produce. Fringe, la sigla di Fringe, che è tanto particolare, è sua.
Non lo sapevo, vedi quante cose che non so.
Sì, anche di Lost, che ovviamente non è questo granché di sigla, però, cioè, non che non si, nel senso...
No, è breve, ecco, è un pezzettino, è un piccolo pezzettino, ok? Se no ti stavi imbarcando.
Sì, esatto, no, perché non, cioè, da me cose negative su Lost non ne sentirete mai, ovviamente, nemmeno sulla sigla, però voglio dire, non è che fosse questo gran pezzo di composizione. Però è sempre di Abrams, così come la sigla di Alias, se non ricordo male.
Sì, può essere, che era molto carina anche quella.
Quindi vedi, già ha questo aspetto qui. Ed è una cosa che vedremo di qui a fine puntata. Comunque Abrams effettivamente è eclettico. Tutto si può dire, meno che sia fisso su una delle sue attività. Abbiamo detto che fa lo sceneggiatore.
In alcuni casi anche meno, In alcuni casi anche
in alcune cose
meno.
Forse dovrebbe anche evitare, però...
Diciamo che se evitasse il cartaceo, ad esempio, come dire...
Ecco, qui si è dedicato alla scrittura di fumetti insieme al figlio, poi ci arriveremo. Si è dedicato anche a, almeno con la Bad Robots, alla creazione di un videogioco. E ha scritto, tra l'altro, un libro, o comunque... ha ideato il libro S, la nave di Teseo, su cui torneremo anche lì più tardi, e poi è stato regista, produttore, sceneggiatore, co-creatore, che poi può voler dire tutto e può voler dire nulla, come vedremo nel caso di Lost. Quindi è sicuramente un tipo eclettico, ed è a suo modo anche un nerd, perché comunque ha seguito tantissimo Star Trek, è stato sempre appassionato di sci-fi e si è comprato fin da subito una Super 8 su cui poi ha fatto il film ed è sempre stato appassionato di cinema, tanto che ha lavorato per Spielberg giovanissimo, lavorato non ad un film ma proprio alla ricomposizione di una pellicola Super 8. Quindi non si sono in realtà mai incontrati, ma siccome Abrams era un esperto di quel tipo di pellicola, si fece pagare da Spielberg proprio per ricostruirgliela. Quindi
no, vabbè.
Primi questi sono i sei gradi di separazione che poi portano a Lost.
Beh, considera che, allora, tu non hai incontrato Sara Pichelli a Lucca, se non mi ricordo male.
No.
Io sì, quindi in teoria... Polo nerd a due gradi di separazione da J.J. Abrams.
Vedi? Mamma mia.
Cioè, se vogliamo, e secondo me qualche altro percorso si può fare.
La dovete sapere che a fine puntata io mi metterò lì a fare uno schema, sarà la tipica lavagnetta con i fili, per vedere a quanti gradi di distanza siamo di separazione da altri personaggi, perché ora...
Ah beh, ma guarda, considerando, se vai a considerare anche i miei incontri extra fuori dal teatro a Londra, il mondo. Prendi solo quelli, il mondo
ci allargheremo pure.
Assolutamente sì, quindi assolutamente ok. Però abbiamo parlato un pochino delle sue origini, andiamo un po' alla ciccia, diciamo. Quindi lui ha fatto un po' di gavetta, ha fatto un po' di cose, dopodiché nel 2001 crea appunto la Bad Robot.
Sì.
Come che è appunto casa di produzione televisiva inizialmente.
Al singolare.
Bad Robot, non al singolare, quello me lo ricordo, anche perché c'è solo un robottino alla fine quando passa. Casa di produzione che non so se sia la prima cosa che produce, penso di sì, ma che mette in cantiere quel gioiellino che è Alias.
Sì.
Tra l'altro Alias esce in un periodo strano, perché in quel periodo che sulla carta usciva un altro Alias, la serie a fumetti, che non era nient'altro che Jessica Jones, quella che poi è diventato il Jessica Jones che tutti conosciamo. Ma la prima serie a fumetti originale scritta da Bendis non si chiamava appunto Jessica Jones, ma si chiamava Alias, da Alias Investigazioni, che era appunto l'attività di Jessica. E infatti c'era stato un po' di confusione all'inizio, ma quell'alias che sta uscendo, io mi ricordo quando era sulla Rai, mi ricordo sul forum Panini ai tempi, cioè, ma quell'alias è quello dei fumetti? No, non c'entra una fava, sono due cose completamente diverse. Alias, tra l'altro, è vabbè, iniziamo a dire, Alias è una serie sostanzialmente di spionaggio,
sì,
con protagonista Jennifer Garner. Il primo ruolo vero importante è Jennifer Garner,
credo di sì.
Direi, anzi, direi anche per certi versi l'unico, nel senso che poi sì, ha avuto tanti ruoli nel cinema dopo, ma sempre in film, diciamo, intermedi, mai dei grossi blockbuster o film di una certa importanza, mi viene da dire. Diciamo una soglia intermedia, no? Come tipo di cinematografia. Non me ne viene in mente qualcuno particolarmente importante che sovrasti sopra gli altri. Mentre Alias ai tempi fu una serie molto, molto importante, perché cambiò un po' il linguaggio del cinema, delle serie TV. È stata una delle prime serie a cambiare linguaggio, era molto cinematografica Alias,
sì,
come serie TV. Aveva una gestione delle storie molto serrata, non avevi quasi nulla che si protraesse per tutta una stagione, o meglio, c'era un sottotesto che si protraeva per tutta la stagione, ma molti elementi intermedi che andavano avanti abbastanza velocemente. Non era una cosa che dici, cavolo, quando è che la smuovi sta cosa, non se ne può più. Anzi, a volte sembrava fin veloce, fin troppo veloce, per certi versi. E aveva un cast molto azzeccato, nell'insieme. Un bel cast e molto azzeccato. Tra l'altro, tra i membri del cast, ricordiamo, adesso non mi viene il nome dell'attore, ma lo vado subito a cercare, che ante litteram ci troviamo con Bradley Cooper, un giovanissimo Bradley Cooper, come tra i protagonisti, se vogliamo. Quindi era il giornalista amico di lei nella serie. Tant'è che è strano poi rivedere adesso Bradley Cooper come attore, lui sì, molto più di primo piano rispetto a lei, quando ai tempi era un comprimario. Ma oltre a lui c'era Victor Garber, che è un attore che io amo molto in genere. Avevamo che poi vabbè si è messo a fare Legends of Tomorrow, e vabbè, lo perdoniamo su sta cosa qui. Avevamo più avanti la meravigliosa Melissa George, ma c'era veramente un cast notevole, veramente notevole. Tra l'altro, una serie che vi consigliamo di recuperare, almeno io consiglio assolutamente,
sì,
di recuperare.
Non so, credo non ci sia su nessuna piattaforma. Vado a controllare, purtroppo, perché di solito queste bellissime serie, tipo lei e,
sì,
Fringe, sono evitate dalle piattaforme, chissà come mai.
Fringe c'è stata per un periodo, ma effettivamente Alias non me lo ricordo.
No, Alias non c'è.
Alias non c'è da nessuna parte.
No,
quindi
streaming.
Cofanetto o amici che magari hanno il cofanetto, amici da cui procurarsela. Però è una bella serie, o meglio, è stata quasi sempre una bella serie. Iniziamo a introdurre uno dei problemi abramsiani. Lo iniziamo ad introdurre uno dei problemi abramsiani, che non arrivano alla fine. Cioè, senso.
Che sul lungo termine.
Allora, i problemi possono essere due: o che lui molla il progetto, perché in molti casi è successo che lui abbia mollato il progetto,
sì,
se ne sia tirato fuori. Mi sembra che in Alias sia andato esattamente così, cioè che lui non l'ha scritta fino alla fine, o comunque non è stato showrunner fino alla fine, oppure semplicemente lui non è capace di portare a termine il progetto. Questa è l'altra possibilità. In un modo o nell'altro, quello che succede è che una serie molto bella, che prosegue molto bene, che ha delle stagioni ritmate, che funzionano bene, eccetera, finisce per avere spesso quantomeno un'ultima stagione opinabile, vogliamo,
sì,
dirla così?
Mettiamola così.
Alias è una serie così. Alias è una serie che nelle prime tre, forse quattro stagioni, le prime tre di sicuro, la quarta non mi ricordo benissimo, Ma le prime tre stagioni sono spettacolari, sono una migliore dell'altra, sono ritmate, sono appassionanti, eccetera. Con la quarta e sicuramente con la quinta si perde completamente, tant'è che io mi ricordo benissimo di aver visto la quinta stagione dividendomi tra lo schermo e il cellulare, perché mi annoiava, la quinta stagione mi annoiava pesantemente, i personaggi erano stravolti, erano inconsistenti, cioè sembrava quando qualcuno prende in mano un prodotto e non ne capisce la sostanza, ma ti propone soltanto alcune apparenze, non capisce qual è la chiave veramente di lettura di quel prodotto e finisci per vederne solo le apparenze. Ecco, per quanto mi riguarda, Alias ha fatto quella fine.
Ok, che quindi, poi per
sì,
una...
recuperatela, ma le prime tre stagioni.
Che poi, voglio dire, per un'ultima stagione è strano, perché comunque l'ultima stagione di solito recupera sì le atmosfere, ma più per dare quel senso di chiusura.
Sì, vero, però se la serie la cura sostanzialmente chi l'ha curata dall'inizio. E appunto nel caso di Alias non mi sembra che sia stata curata interamente, o se è stata curata interamente la dimostrazione che in determinate situazioni il nostro bravo JJ perde il colpo.
Un po' alla Steven Moffat, diciamo.
Un po' alla Steven Moffat in alcune occasioni, ma tu sai che io da questo punto di vista non concordo pienamente con te, quindi non mi farai sbilanciare più di tanto.
Ci hai provato,
ma non ci riuscirai. tra l'altro, sì, questa cosa qui è accaduta anche sostanzialmente con Lost, col vantaggio che Lost però si è tenuto Lindelof e altri, e quindi è riuscita a vivere bene senza la mano di Abrams, anzi forse anche meglio,
sì.
Per certi versi, no?
Sì, diciamo che appunto Alias è non proprio il primo, non proprio la prima volta di Abrams in TV, perché aveva già l'esperienza di Felicity, una serie che è stata molto fortunata, del 1998, andata in onda sempre su Rai 2.
Mai vista.
È un mezzo teen drama, se proprio vogliamo, questa ragazza che...
Adesso ho capito perché non l'ho mai vista.
Ecco, per questo motivo, è una ragazza che segue praticamente l'amore della sua vita in un'altra città, è andato, credo, mi sembra su Rai 2 se non ricordo male, che però fu molto seguita anche per diverse stagioni e cominciava già a riscrivere le regole delle serie TV, cosa che poi ha fatto significativamente con Alias, come dicevi tu, tant'è che Alias è stato poi il progetto, comunque il prodotto che ha convinto Tom Cruise a contattare Abrams per la regia di Mission Impossible 3.
Ok, ci sto.
Cruise ha visto, credo, in pochissimi giorni due stagioni di Alias, è rimasto innamorato di questo tipo di scrittura e ha detto no, voglio Abrams.
Ed è comprensibile, perché vedersi le prime due o tre stagioni di Alias a binge una dietro l'altra è facilissimo, quindi lo capisco molto bene.
Ti immagini che è rimasto talmente colpito che ha fatto anticipare la Guerra dei Mondi, di cui doveva essere il protagonista, e per poter avere Abrams alla regia di Mission Impossible 3. Quindi ha convinto la Paramount a fare sto cambio qua. Comunque, molliamo un attimo Alias e andiamo invece all'altra ciccia, la cosa importante. 2001 Alias...
E adesso basta, io me ne vado perché ora, nella prossima ora di episodio, Giuseppe parlerà esclusivamente di Lost. Quindi possiamo anche... Ciao, è stato bello, ci sentiamo la prossima settimana. Prego, Giuseppe.
Allora, no, diciamo le cose come stanno. Allora... Sì. Lost esce nel 2004.
Sì.
Lost viene tradizionalmente e colpevolmente additata come una delle serie di Abrams. In realtà, Abrams, l'hai già detto tu, ma si può tranquillamente vedere, Abrams si occupa solo marginalmente della serie e praticamente solo la prima metà della prima stagione. Cura la regia, importantissima, questo sicuramente gli va riconosciuto, del doppio pilot, uno dei pilot più famosi, perché è stato sicuramente perché è costato tantissimo, ma non solo per questo, perché comunque qualitativamente era molto
era strepitoso
e Un altro dei motivi, cioè, che cosa fa praticamente Abrams? Abrams subentra in un secondo momento. Abrams non ha l'idea dell'isola.
Scusa, mi verrebbe da dire, Abrams non ha l'idea. Punto. No, vai avanti, scusami.
Beh, in questo caso è parzialmente vero, perché ora, vabbè, la faccio proprio molto veloce. L'idea di questa cosa viene a un certo Brown, non mi ricordo ora il nome, che in vacanza vede Castaway, pensa a questa idea dell'isola e la unisce a Survivors, fondamentalmente, quindi a reality dei sopravvissuti, e la presenta all'ABC. All'ABC viene data in mano a uno sceneggiatore, tale Jeffrey Lieber, che risulterà a tutti gli effetti sceneggiatore, nonostante poi il suo soggetto in realtà verrà preso e buttato a mare per rimanere a tema, anche perché aveva cambiato pure il nome, che era Lost, l'aveva cambiato in Nowhere, quindi
ok.
Tolto dalle palle questo Lieber, Brown propone Abrams, perché comunque era rimasto affascinato sia da Felicity che da Alias, e Abrams in effetti mette già qualcuna delle sue idee, quindi la struttura, il fatto che questi come si chiamano, sopravvissuti, anziché voler andare via dall'isola, dovrebbero avere un motivo per rimanere, ok? Quindi mette quell'alone di mistero. La botola è fondamentalmente un'idea sua, un'idea geniale, perché poi è quella che ci ha tenuto incollato per la prima stagione, ok? Però ovviamente anche lì non ci sono risposte. Non aveva pensato a un seguito Abrams. Poi mm-hmm. viene contattato Damon Lindelof, insieme a lui mettono giù quella che è la straordinaria prima stagione di Lost, ma lui a metà stagione poi va via perché ha altri impegni, e quindi a Damon Lindelof viene affiancato Carlton Cruise, che poi si occuperà insieme a Lindelof di tutta la mitologia di Lost, quindi sono a tutti gli effetti loro due, la serie è loro fondamentalmente. Mm-hmm. Sì, è vero, Abrams risulta tra i creatori, perché comunque alcune delle idee geniali, soprattutto la regia del pilot, ce l'ha lui, ma non è una serie di Abrams, mettiamola così.
Quindi possiamo anche metterla da parte, quindi. No, sicuramente però è vero, cioè nel senso, è vero che chi sente parlare di Lost la prima volta sente citare comunque Abrams tra i creatori, ma poi effettivamente bisognerebbe citare molto e quasi esclusivamente Lindelof e gli altri e lasciar perdere Abrams. E forse qui ci spieghiamo anche perché Lost abbia avuto un percorso concluso. Poi c'è chi apprezza, chi non apprezza, ma comunque ha avuto un percorso concluso, quindi io poi sono tra quelli che apprezzano e ricordo.
Non c'è bisogno nemmeno che lo dica.
No, tu non fai test. Tu non fai test.
Lui risulta appunto co-creatore, produttore esecutivo, quindi aveva già annusato parecchi soldi e anche co-scrittore, esatto. Questo l'avevo detto. Lui si occupa della prima metà della stagione, questo l'abbiamo già detto, ed è interessante, secondo me anche un po' costruito, un aneddoto che lui racconta e che dice tantissimo di sé, secondo me pure troppo. Lui dice che andando in giro per New York con suo nonno, da ragazzino, comprò una scatola in un negozio di magia con un grandissimo punto interrogativo su questa scatola, che lui non ha mai aperto, perché mm-hmm. rappresenta la creatività, il fatto, una potenzialità infinita di cose che potrebbero esserci dentro. E quindi questo dice tantissimo del personaggio Abrams, mm-hmm. poi sì, ci vogliate sì. credere o meno.
Ovviamente. Senti, prima di andare sul discorso cinematografico, anche perché quei tre film lì li vorrei trattare insieme, rimaniamo sul discorso serie, su una serie che abbiamo già deciso, l'abbiamo detto prima fuori onda, arriverà un episodio, perché siamo colpevoli di non averne mai parlato. E invece è una serie di cui parlare, che è la nostra adorata Fringe, almeno per me adorata Fringe.
Sì, no, concordo assolutamente.
Ecco, io qui poi ovviamente ne parleremo in seguito. Allora, qui il ruolo di Abrams per Fringe è sempre quello, ovviamente riproduttore, perché la mano ce la mette sempre come produttore, come co-creatore e tu scrivevi anche come co-sceneggiatore, come co-scrittore. Quindi sostanzialmente mette un buon aspetto creativo in Fringe rispetto
forse è quella altri... che segue di più insieme ad Alias.
E infatti hanno lo stesso problema sui finali, per quanto mi riguarda, ma va bene, questo è un altro discorso. Fringe è una serie che nasce come una, onestamente, una brutta copia di X-Files,
sì.
Perché ha l'impressione iniziale è che sia una versione di serie B di X-Files, che incuriosisce, perché comunque incuriosisce, dà delle idee, i personaggi sono interessanti e vi dicendo, ma quello sembra, per poi prendere una piega completamente diversa già alla fine della prima stagione.
Ma molto, sì, fa il percorso di Person of Interest, se vogliamo.
Sì, lo fa prima di Person of sì. Interest, perché in Person of Interest hai bisogno di 2 o 3 stagioni prima di prendere quella piega. In Fringe in realtà evidentemente il sottotesto era già presente, perché comunque c'è un lavoro di imbastitura che un po' potrebbe ricordare il lavoro fatto da Whedon in certe situazioni,
sì.
Quello di imbastire cose sottostanti e poi arrivare a farle esplodere, o il Claremont fumettistico, se vogliamo, come discorso. Quindi ti mette questa serie che nella prima stagione ha oggettivamente parecchi episodi che sono quasi autoconclusivi, molto verticali e pochissimo orizzontali, con un po' di indizi che si vanno formando. Quando arrivi al finale della stagione, ti esplode completamente un'informazione che non staremo a rivelare qui, né qui, né forse nell'episodio dedicato, vedremo, ma lì forse sì, che ti porta a cambiare completamente il punto di vista. E Fringe diventa una serie che, porca zozza, ti viene voglia di seguire pesantemente. Cioè, una di quelle serie che divori di brutto.
Sì, come... ti attacchi proprio allo schermo.
Ed è veramente appassionante. Ecco, qui abbiamo un aspetto che dimostra come Abrams abbia preso molti spunti delle sue passioni, evidentemente di cose che comunque sia l'hanno acchiappato negli anni, e li butta dentro. Quindi abbiamo universi paralleli, abbiamo il supernaturale nel senso più ampio del termine. Abbiamo, e questa è una cosa che gli perdono meno, viaggi nel tempo, come dire, fatti in maniera un po' opinabile per quanto mi riguarda, ma lo hai con dei personaggi estremamente appassionanti, con una scrittura che ti acchiappa parecchio, con una caratteristica che quella, aspetta, cos'è, del 19° episodio di ogni stagione? Mi sembra, che è sempre un episodio che ti dà uno sguardo sulla stagione successiva.
Mi sembra.
Non mi ricordo se è il 19°, però c'è sempre lo stesso episodio che sembra slegato dagli altri, ma perché fa il salto di una stagione. E abbiamo ovviamente un cast notevole, a parte il Paisy di Dawson Creek, che molti hanno ritrovato lì, tutti entusiasti. Io non vedevo Dawson Creek, quindi a me me ne fregava il giusto.
Quindi a me interessava.
Esatto, ma abbiamo anche un John Noble in stato di grazia.
Assolutamente.
Abbiamo un John Noble che basterebbe solo lui per vedere questa serie, soltanto John Noble in un ruolo addirittura che nel tempo diventa doppio, a dimostrare anche le capacità attoriali del personaggio. Ecco, Fringe è un'altra serie che cambia tantissimo, perché riesce a fare il linguaggio televisivo, secondo me, perché riesce a mettere un argomento che tendenzialmente di solito è molto più di nicchia, che è quello estremamente fantascientifico, molto più di X-Files da questo punto di vista, proprio come, sì, come era... cosa. X-Files non aveva gli universi narrativi, X-Files cercava di essere più legato alla realtà, nonostante fossero X-Files, secondo me. Fringe poi ha deviato pesantemente.
Fringe forse più ai confini della realtà.
Sì, per certi versi sì. Ma l'ha portato a un grande pubblico, l'ha portato comunque a un pubblico molto più ampio rispetto a quello che c'era stato di solito, e il risultato è stato notevole. Poi è una serie che purtroppo, secondo me, non ha avuto tutto il pubblico che avrebbe meritato a posteriori.
Sì.
Ed è stata una delle prime serie a pagare le cancellazioni, quelle che poi sarebbero diventate le cancellazioni delle serie in corso d'opera, o comunque il non sapere se una serie verrà proseguita o meno. Ricordiamo che Fringe prima doveva finire con la quarta stagione, poi è stata prolungata, quindi abbiamo una serie che 10 minuti, lo dicevamo fuori onda, prima della finale della quarta stagione sarebbe conclusa, proprio conclusa, finale, e ci si aggiungono 10 minuti che la fanno diventare qualcosa, cioè danno spazio per una quinta stagione più breve, non molto meno approfondita, che molti hanno apprezzato, io non tantissimo, ma quello è assolutamente gusto personale. Ma nell'insieme Fringe è una bella serie, è veramente una bella serie.
Assolutamente andrebbe vista, vorremmo suggerirvi dove guardarla, ma non è su alcuna piattaforma di streaming.
Perfetto, quindi faremo uno speciale a Muzzo, cioè faremo uno speciale su
magari
Fringe
nel frattempo, di solito quando parliamo di una cosa poi...
È vero, poco dopo arriva, quindi potrebbe essere.
Se invece, questo lo diciamo, volete recuperare Lost, recuperare nel senso di riguardarla, perché chiaramente non esiste persona al mondo che non abbia visto Lost, se volete riguardarla la trovate su Prime Video.
Va bene, dopo che hai fatto stagioni. Questa minaccia psicologica, non dite a Giuseppe che non avete visto Lost, potrebbe non rivolgervi più la parola. Passiamo a questo punto a invece dei prodotti cinematografici in cui lui non ha un'influenza creativa intesa come regia, non penso neanche sceneggiatura, ma un discorso di produzione. Ma su questi film il discorso di produzione, secondo me, ha importanza. E stiamo parlando di Cloverfield del 2008, 10 Cloverfield Lane del 2016 e The Cloverfield Paradox del 2018. Allora, sono film strani, tutti e tre, per motivi diversi. Cloverfield è un film visto dall'occhio dei protagonisti, quindi molto legato a video sui cellulari, è legato a riprese fatte con una videocamera. Cioè, Cloverfield è un film fatto con le riprese di una videocamera. Quindi tu immaginati un mostro, qui ti dico tipo Godzilla, non è tipo Godzilla, ma per capire il tipo di distruzione, che arriva su New York all'improvviso e gente normalissima si ritrova a dover affrontare quello che sta succedendo, e quindi tu non segui come faresti in un film normale l'invasione del mostro, ma segui la persona comune che deve mettersi in salvo da quello che sta succedendo. Quindi il mostro praticamente non si vede praticamente mai, tu vedi quello che sta succedendo ma non lo vedi neanche in diretta, lo vedi tramite le registrazioni di questo pseudonastro trovato a posteriori. Ricordo un po', se ci pensi, l'effetto Blair Witch Project. Non è completamente innovativa. Blair Witch Project è arrivato ben prima di Cloverfield.
Sì, una decina d'anni prima.
Esatto, quindi non è completamente innovativa. È innovativa l'ambientazione ed è innovativa la situazione in cui viene messa. Perché prendi una situazione fantascientifica molto classica, quindi quella del mostrone che distrugge una città, ma il mostro quasi non lo vedi mai. Tant'è che per lungo tutto il periodo della promozione la gente si chiedeva cosa fosse.
Ricordo anche che molti ipotizzavano un collegamento con Lost.
Esatto.
Col fumo nero, come se fosse tutta una grande esperienza interattiva, quasi che anticipava il Marvel Cinematic Universe, cosa che in realtà poi non è.
No, però dal punto di vista strettamente di marketing ci hanno giocato tantissimo. Il marketing sulla curiosità, il marketing su cosa è collegato e cosa no, e questo lo vedremo anche per gli altri due film, è una cosa su cui hanno giocato in una maniera impressionante. Cloverfield è un bel film. Non so dirti se è un bel film inteso come un capolavoro della cinematografia. È un film che a me ha divertito molto da vedere. Cioè, nel senso, io l'ho visto, mi ci sono divertito, mi ci sono appassionato e mi è piaciuto arrivare alla fine. Quindi, in quest'ottica, è un film di intrattenimento molto gradevole. ma va visto come tale, un film di intrattenimento con una presa originale, punto. Ma io onestamente da cose prodotte da Abrams tendenzialmente non mi aspetto tantissimo di più, mi aspetto di essere intrattenuto in maniera gradevole per un tot di tempo, o giù di lì.
Alla regia c'è Matt Reeves.
Matt Reeves, che sarà il nuovo il regista del nuovo Batman, quindi esatto. Sono curioso di vedere cosa farà, perché poi in realtà Reeves non è che abbia fatto tantissime
ma
cose.
Se lo porta dietro Abrams, perché sono grandi amici, hanno lavorato assieme, hanno creato assieme Felicity, quella serie di cui ti parlavo prima del 98. E quindi in realtà vedremo se ci sarà... Non so se c'è Abrams o...
Però non c'è Abrams. Non mi sembra che ci sia lo zampino di Abrams nel nuovo Batman. Quindi in
infatti
questo caso...
non credo. Vediamo, magari...
Invece il soggetto e la sceneggiatura di Cloverfield sono di Drew Goddard, che ad esempio aveva scritto anche quel gioiellino, non so se l'hai mai visto, di Quella casa nel bosco.
No.
The Cabin in the Woods.
No.
Prodotto da Joss Whedon. Ci sono dentro anche Chris Hemsworth e altri attori legati a Whedon. Se non l'hai mai visto, guardalo. Penso che ci sia su una piattaforma di streaming. È un film che mette insieme tutti i cliché dell'horror per creare qualcosa di completamente nuovo. E quindi assolutamente da vedere. Un film veramente, veramente, veramente adorabile, molto sottovalutato. È stato anche sceneggiatore di World War Z, oltre ad aver fatto la sceneggiatura di Buffy, di Angel, di Alias, di Lost. Lost è stato produttore, Alias e Lost. Anche stavo vedendo 9 episodi di Lost e 5 di Alias. Quindi comunque è... anche Daredevil e Defenders. Quindi Drew Goddard ci ha messo
Defenders
mano parecchio.
Forse era meglio di no. Però.
Vabbè, però comunque stiamo parlando di un buon sceneggiatore, e invece della Casa nel Bosco Drew Goddard ha fatto anche la regia. Quindi Cloverfield non ha dietro dei pirla, per dirne una. Magari non è un capolavoro sconvolgente, ma è un film che diverte ed è originale da questo punto di vista.
Ok, lo trovate su Netflix, Cloverfield?
Li trovate tutti e tre su Netflix, in realtà.
Ho appena controllato, in realtà 10 Cloverfield Lane non lo...
L'hanno tolto, perché prima era anche quello su Netflix, anche perché Netflix è stata la piattaforma di uscita di Cloverfield Paradox.
Esatto.
Quindi, tra l'altro, mi aspettavo che lo mantenessero sti geni.
Strano, pure io pensavo ci fossero tutti e tre, invece controllo sul mio account, ma da quello che vedo su Just Watch non dovrebbe essere.
No, ma ci sta, cioè nel senso, ci crediamo. Passiamo a 10 Cloverfield Lane. 10 Cloverfield Lane è un film che sembra, e sottolineo il sembra, non avere niente a che fare con Cloverfield. Il nome Cloverfield Lane è semplicemente la via dove si trova la casa in campagna, il ranch, dove avvengono le vicende di questo film. E all'inizio, e per buona parte del film, io non voglio spoilerarlo, perché 10 Cloverfield Lane è uno di quei film che va visto senza saperne assolutamente niente. Quindi devo stare attentissimo a non fare spoiler. Sì, perché vuol dire rovinarlo. Assolutamente. Quindi, per correttezza verso chi ci ascolta, non voglio rovinarlo.
Confermo che non c'è su Netflix, scusa.
Ok. È un film che ha come protagonista John Goodman. Ha dentro un altro paio di attori meno conosciuti, ed è tendenzialmente un film molto claustrofobico, è un film da casa chiusa, cioè la premessa è una donna ha un incidente d'auto, va a sbattere, si risveglia in questo luogo, in questa casa di cui non riconosce nulla, legata a un letto, apparentemente imprigionata. Chi l'ha salvata, chi dice di averla salvata, le dice: guarda, io, te e quest'altra persona, un altro uomo che è lì con loro, siamo sostanzialmente in un bunker perché è avvenuto un attacco alla terra, mentre tu eri svenuta, mentre tu eri così, e non si può uscire perché si muore, sostanzialmente. Io mi ero già preparato, questo è il classico folle che si è preparato, aveva preparato qualunque cosa, sarà fatto il classico americano col bunker sotto casa, e tutto il film si gioca sul fatto che questo è sicuramente pazzo, e che questa è imprigionata e vorrebbe scappare, e che l'altro tizio, anche lui, non sa bene che cosa fare, e il film è sostanzialmente un thriller psicologico da questo punto di vista. Ma ci sono dei ma che non, rivelo. E che quindi vi consiglio. Vale. Ed è un film... A me è piaciuto tanto. Allora, diciamo, se non ci fosse quello che non sto rivelando, l'avrei preso come il classico thriller psicologico di che ci sono un sacco e una sporta che vengono prodotti ogni anno, o almeno venivano prodotti ogni anno, con il vantaggio che hai John Goodman, e per quanto mi riguarda, se hai John Goodman, hai qualcosa di buono a prescindere, ok? C'è qualcosa che fa sì. Ecco, diciamo che la linea, il tratto conduttore di tutti i film che hanno il marchio Cloverfield è: non tutto è quello che sembra. Questo è il tratto conduttore di tutti i film. E non tutto è normale come sembra. Quindi con Cloverfield Lane abbiamo questa cosa, con Cloverfield Paradox hai un'altra cosa ancora, perché hai sostanzialmente qualcosa che avviene in una missione spaziale, in tipo l'ISS, per capirci, e questa cosa qui va a subisce un incidente, e questo incidente comporta delle conclusioni che poi si scoprono a lungo andare. Ma di nuovo, hai un film che sembra una cosa, ma in realtà pian piano diventa qualcos'altro, e addirittura porta un qualcosa, un semilegame col primo film, per qualche verso, o ti potrebbe far pensare che ci sia. Quindi diciamo che sono tre film molto diversi tra di loro. Onestamente, per me tra i tre il più perdibile è l'ultimo, il Paradox, che è interessante da vedere per concludere questo tipo di linea narrativa, che in realtà non è una linea narrativa, questo legame di concept, ecco, mettiamola giù in questo modo. Ma ecco, io ho apprezzato tantissimo l'idea di fare un qualcosa che in qualche modo ti possa prendere alla sprovvista.
Ma sono, perché ricordo per esempio che parlavano nei trailer di alcuni collegamenti, qualcuno ci vedeva i numeri di Lost.
No, sono tutte pippe mentali tendenzialmente. Okay. O cioè, nel senso, oppure qualcosa che uno vuole vedere, magari c'è. Io non sono di quelli che va a vedere fotogramma per fotogramma qualcosa, quindi magari ci può essere l'inside joke o l'eccitazione interna, ma ti fermi lì. No, l'unico vero tentativo di collegamento o non collegamento è tra i tre film. Il collegamento è ovviamente nel nome, non so neanche se si svolgono nello stesso universo narrativo. Quindi
quindi non c'è proprio un esplicito...
Allora, ti viene suggerito, e poi per motivi del Paradox non è detto che questa cosa abbia importanza. Quindi c'è questa curiosità, ecco, vederli tutti e tre ti mette veramente curiosità. Ecco, sono tre film che non ti danno la ciccia, ti danno il contorno, e nonostante questo ti piacciono.
E qui sempre Abrams ci aveva visto lungo, considerando che ha prodotti. E li ha recuperati comunque a distanza di abbastanza tempo, nel senso Cloverfield è del 2008, ma Ten Cloverfield Lane, che è il sequel, diciamo, comunque il secondo, è del 2016.
Esatto, quindi... infatti secondo me l'idea era stata: prima facciamo Cloverfield, gli altri due sono nati molto vicino uno all'altro, e secondo me con l'intenzione di farli entrambi, ma il primo no. Cioè, un po' come quando Lucas dice che aveva sempre voluto fare una trilogia, io non ci credo neanche morto. Cioè, nel senso, è la stessa cosa per quanto mi riguarda. Dopodiché, invece, qui lascio a te, perché io non ne so mezza, perché a me Mission Impossible, i film di Tom Cruise, non me ne è mai fregato nulla, ma proprio niente, e quindi lascio a te. Perché io non saprei veramente cosa dirne.
Ma io che ci volevo pure fare un episodio su Mission Impossible. Vabbè.
Possiamo fare una polarità inversa, assolutamente.
Allora, come ti dicevo, su Mission Impossible Abrams mette le mani dal terzo in poi, dal terzo capitolo in poi, che è un ottimo capitolo, funziona bene. del resto Abrams comunque già con le spy story aveva avuto a che fare, appunto era fresco di Alias, quindi la storia regge. Degli altri Mission Impossible 4, 5, 6 in realtà se ne occupa semplicemente come produttore, semplicemente tra virgolette, perché poi il produttore in realtà è un, al di là di quello che racimola i soldi, è anche una figura di equilibrio. Dovrebbe
sì, a volte, mettono anche bocca su, anche proprio sul contenuto, esatto, del prodotto, quindi assolutamente sì. Mi sa che Abrams lavora meglio come produttore.
Ma infatti, forse dovremmo, che è un po' quello che penso io, come al solito, di Moffat come scrittore, ma vabbè.
Oh, la pianti di... Non è un episodio dedicato a Moffat questo, allora... Oh.
E quindi nel 2006 abbiamo detto si occupa di Mission Impossible 3 e... visto comunque che diventa l'uomo, il re Mida in quel momento, sia da un punto di vista televisivo che da un punto di vista cinematografico, perché comunque Mission Impossible 3 va molto bene, gli viene affidato un progetto che farà la gioia di tutti i trackers. Ciao Lamberto, ti pensiamo.
Ci stiamo pensando tanto, assolutamente.
Nel 2009 gli viene affidato il remake, il reboot, mettiamo il reboot, facciamo un reboot. Di Star Trek, del franchise di Star Trek.
Sì, non possiamo né chiamarlo né reboot né remake, secondo me, perché alla fine, essendo una linea narrativa che si aggancia a quella originale ma riparte, è veramente tipo la versione ultimate, l'ultimatizzazione di Star Trek, la chiamerei. Ecco. Come l'universo ultimate dell'Uomo Ragno, se vuoi. La vedrei in questo modo. E lì Star Trek, allora... Io, lo sai, non sono un trekker come lo è Lamberto, come lo è Costanza, e come lo sono anche altri nostri ascoltatori. Quindi io non ho questa conoscenza e rispetto per la saga originale per avermi impedito di divertirmi vedendo i film di Star Trek di Abrams. Ma, raccogliendo le informazioni che ci sono state date... Lo Star Trek di Abrams semplicemente tradisce lo spirito di Star Trek in tutto e per tutto. Questa è una cosa che Lamberto aveva detto anche molto esplicitamente durante la produzione. Perché alla fine Abrams prende, da quello che ho visto, i personaggi e li rende un po' quello che gli pare. È un po' quello che è successo in alcuni casi con cose che lui ha creato e che poi hanno preso altri. Cioè, se tu prendi in mano determinati personaggi e decidi... È un po' quello che ha fatto Chibnall col dottore. E decidi di raccontarli come tu li vedi, ma non rispettandone la natura essenziale, questo può causare dei problemi. Mi sembra che in Star Trek quello che sia successo sia questo, sostanzialmente. È stata piazzata tantissima avventura, è stata piazzata pochissimo rispetto per le origini per l'origine della serie, è stata una bellissima confezione, molto sfavillante, molto divertente per i non appassionati, ma che ha, irritato gli appassionati. Poi l'impressione che Abrams venga chiamato proprio per questo motivo, cioè che Abrams venga chiamato non per dire accontentiamo chi già è appassionato della saga, ma cerchiamo un nuovo pubblico.
Sì, che è poi quello che succede effettivamente, almeno con gli allocchi come me, perché comunque piuttosto che approcciarmi a una bellissima sicuramente serie televisiva come Star Trek, ma che ha alle spalle anni e anni di storia, ne abbiamo già parlato nell'episodio apposito, ho preferito approcciarmi con qualcosa di più sintetico come è il film. Tutto quello che l'avevo già detto all'epoca, tutto quello che io conosco di Star Trek mi arriva quasi tutto dai film di Abrams. Costanza e Lamberto si strapparono i capelli, sì, giustamente.
Esatto. In questo caso dico anch'io giustamente, perché per quanto poco ne possa sapere, effettivamente diciamo che appunto imparare a conoscere Star Trek dai film di Abrams e non lo so, imparare a conoscere il dottore da Chibnall.
Ecco, no, ma infatti io, lungi da me dire che so qualcosa, tu sai...
Hai rotto le balle con Moffat, io rompo le balle con Chibnall.
Però io su Chibnall sono d'accordo.
Esatto, esattamente.
No, lungi da me dire che conosco qualcosa su Star
Trek. No, lo so.
Sai che quando abbiamo pianificato l'episodio io ho detto ne so mezza, perché tutto quello che so arriva dai film e so che non va bene, cioè so che non tradisce totalmente quella che è la
mitologia. Ma questo era per dirlo non tanto a te quanto a chi ci segue, che effettivamente questo è la dimostrazione di quanto Abram si distacchi da Star Trek, inteso come il marchio Star Trek.
Sì.
Mentre ad esempio un Star Trek Discovery, la serie, può avere delle obiezioni da parte degli appassionati, ma rispetta l'anima di Star Trek, Star Trek Abrams, è figo, Star Trek Abrams.
La nuova Star Trek serie.
Star Trek Abrams secondo me è molto figo come modo di descriverlo. E poi, ripeto, ci si diverte, perché ci si diverte, dai, è inutile.
Ha fatturato e come, tant'è che gli sono stati affidati poi ben due seguiti, Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond. Siamo 2009 il primo, 2013 Star Trek Into Darkness e 2016 Star Trek Beyond. Che forse sul terzo sono tutti concordi nel dire che è una merda. Sul secondo... Gli appassionati,
il secondo, gli appassionati sono andati a toccare praticamente il film più amato della cosa, che era Star Trek 2, l'ira di Khan, della cosa originale. Mi vai a toccare quello, te la cerchi un po'.
Sì.
Cioè, nel senso, mi sembra che da questo punto di vista il buon Leo Ortolani avesse scritto parecchie cose a riguardo nelle sue recensioni, quindi, ma mi sembra tra l'altro che comunque cambi anche la sceneggiatura, se non erro. C'è la mano di Simon Pegg, tra l'altro, nella sceneggiatura di Star Trek Beyond,
è un po'
dimostrazione
strano.
Che non è detto che che non è detto che come mano sia sempre utile. E va bene, vogliamo... Quindi vabbè, questa cosa l'abbiamo detta. Sì, io vedo che tu hai messo Super 8, che è un altro film che io non ho visto.
Mm-hmm. Super 8 in realtà è un film abbastanza profetico, perché è del 2011, ma si comincia a respirare quell'atmosfera di revival anni 80 che ora la fa da padrone sia in televisione che al cinema. Penso ai vari Hit, Stranger Things e tutto il resto. Super 8 racconta di... ha come protagonista la pellicola più amata, comunque la videocamera più amata da Abrams. L'abbiamo detto che lui ha iniziato con quella. Racconta di questo gruppo di ragazzini che a seguito del deragliamento di un treno comincia a vedere misteri nella propria città. È proprio il classico canovaccio dei film anni 80, con citazioni riguardo appunto a questi film, al cinema classico, alla produzione. C'è Steven alla produzione, perché lui è regista, Abrams. C'è Steven Spielberg, è la prima vera e propria collaborazione tra i due. Il film non è male, non è un capolavoro, però fa il suo dovere alla fine. Ha quel sapore nostalgico che poi diventerà, l'ho detto appunto, canonico, comunque di successo, in un periodo in cui forse ancora non si era pronti per questo tipo di narrazione. Però a rivederlo oggi è molto, molto carino.
Quindi comunque anche qui abbiamo un qualcosa narrato attraverso gli occhi della videocamera, giusto?
Sì.
Sostanzialmente. Quindi riprende a tutti gli effetti la stessa idea di Cloverfield in ambito diverso.
Sì.
E gli ci piace tanto sta cosa.
Sì, lui con il fantasy, la fantascienza, il mistero ovviamente, perché è una parte integrante della fantascienza, ma anche con l'interattività, se ci pensiamo, poi ne parleremo forse meglio con
assolutamente
con il libro. Lui ha proprio questa cosa di coinvolgere lo spettatore. Se pensiamo alle varie... Lui, che poi in realtà... Torno sempre su Lost, ma lui, lo ripeto, ha avuto poco a che fare, però le Lost Experience che volevano una vera e propria interazione.
La Lost Experience, che cosa innovativa che fu. Poi è stata cavalcata da una marea di situazioni, Westworld inclusa, ma la Lost Experience è stata la prima volta che veniva proposto una cosa del genere, che io non la seguì subito tutto, perché ho recuperato Lost, mi sono messo in pari dopo che era già iniziato da un po'. Però sì, però sì.
Sì, era soprattutto in quel mondo che si stava da poco riscoprendo, cioè il web 2.0 nasceva in quel periodo lì,
sì, sì,
quindi
sì,
è stata proprio un'esperienza di globalizzazione televisiva assurda, incredibile, da manuale se proprio vogliamo, ma non tornerò su questa cosa di Lost, però voglio dire appunto già la botola, l'idea della botola stessa era una sorta di interazione con cioè Abrams ha di buono questo, che ti tira dentro veramente per una partecipazione attiva.
Sai che cosa? Mi rendo conto, ed è una cosa che associo tantissimo anche a Cloverfield, ma che se andiamo a vedere è una cosa che Abrams ha iniziato a fare molto nelle cose sue originali, non in quelle che produce, che sono dei remake o dei reboot o dei prosegui, ma nelle sue cose originali, che sia come produttore o che sia come sceneggiatore, mette cose che non dovrebbero essere lì. E ci gioca tantissimo su questo.
Questo straniamento.
E ci gioca tantissimo. I tre Cloverfield lavorano pesantemente da questo punto di vista. E anche questa cosa della botola di Lost e della Lost Experience e a questo punto di Super 8 sono tutte cose che giocano tantissimo da questo punto di vista. Secondo me questa è una cosa che mi piace molto. Piazzare cose che non hanno nulla a che fare con quello che stai vedendo o che pensi di star vedendo a questo punto e scatenare la curiosità.
Che è un po' lezione di Gaiman. Di Gaiman.
Sì, ecco, con la differenza che Gaiman sa sempre scrivere. nel senso che non sempre Abrams lo sa fare. Cioè, nel senso, Abrams a volte riesce a portare a termine, quindi a volte ti mette la curiosità e o la soddisfa o non la soddisfa, ma se non la soddisfa lo fa in un modo adeguato. Altre volte mette la curiosità ma non porta a termine, è un po' un coito interrotto.
Sì, diciamoci la verità, è facile mettere un orso polare su un'isola tropicale.
Esatto, poi devi però arrivare a spiegarlo è tutto un altro discorso. È tutto un altro discorso. Soprattutto il grosso problema è che se decidi che le cose le spieghi, poi le devi spiegare bene.
Sì, ma lì poi sono subentrati altri.
Beh, esatto, ma a parte Lost, ma dico a livello generale, infatti in Cloverfield non spiega quasi nulla e gioca tantissimo su non spiegare nulla.
Aveva
e secondo
capito.
Me, poi ripeto che lì fa produttore in realtà, e quindi anche questa cosa, però secondo me c'è la mano, voglio che questa cosa sia così, voglio che non si capisca la mazza, cioè secondo me ci sta tanto.
Andiamo al
punto particolare, nel senso che sappiamo benissimo che abbiamo un pubblico divisissimo da questo punto di vista, abbiamo un podcast divisissimo da questo punto di vista, perché a me Star Wars, allora il risveglio della forza a me piacque, io mi ci divertii molto, è vero che porta a casa il compitino. Nel senso che Risveglio la forza è un prendo tutti gli ingredienti che già c'erano, li rimischio un po' insieme e ti faccio la versione Ultimate di nuovo anche in questo caso, per certi versi. Perché sono gli ingredienti dei primi film di Star Wars alla fine, è inutile che ci giriamo intorno. Diciamo che la Starkiller Base se ne poteva fare a meno, ecco.
Io sicuramente.
Cioè, nel senso, la Starkiller Base per me è stata un ma sul serio? Altre cose mi sono piaciute di più. Io Rey l'ho sempre amata tantissimo come personaggio, BB-8 ovviamente lo adoro, eccetera. Io, ma questo ne abbiamo parlato quando si è conclusa la trilogia l'anno scorso, quello che rimprovero è il fatto che non ci sia mai stata una linea guida sull'intera saga. E questo secondo me è stato gravissimo. Abrams ha fatto il suo film, alla fine ha anche detto, sai che c'è problema di chi
cazzi
viene dopo.
Chi arriva dopo.
Esatto, perché in teoria lui non doveva tornare.
Sì, nemmeno per il terzo.
Esatto, quindi davvero mi sembra che lui abbia fatto il compitino del tipo vi apro la porta, io vi metto un po' di roba, poi fatene quel che volete fare, io vado a fare altra roba. Cioè, io l'ho visto veramente così, il suo apporto.
Anche io, quando ne abbiamo parlato, ho sempre detto, gli ho sempre attribuito questa mancanza di coraggio che...
Sai, onestamente io non riesco neanche a vederla come mancanza di coraggio, semplicemente l'ho vista come non me ne frega nulla, cioè nel senso sì, mi state dando un bel giocattolo, non è una saga di cui io mi occuperò, sto facendo un giocattolo e ad Abrams sappiamo che i giocattoli piacciono tantissimo, io ci gioco, poi quello che viene dopo cavoli vostri, E lui semplicemente ha voluto far questo, quindi non ci vedo neanche una mancanza di coraggio, semplicemente lui ha voluto giocare con i personaggi che aveva introducendone i nuovi. Stop. Cioè, questo per me è stato, perché lui non ce l'aveva la responsabilità della saga, quindi che gliene fregava a un certo punto.
Il nonostante problema è fosse appunto anche produttore, lui ha, certo, oltre ad essere regista, ha anche scritto La Forza, Il Risveglio della Forza, co-sceneggiato insieme ad altri, e quindi sì, ci sta anche che sia come dici tu, cioè che alla fine lui si sia accontentato, perché tanto era un film di una trilogia di cui lui non si sarebbe occupato, e quindi ha detto tanto per quel che, cioè, mi frega.
Non mi sembra, cioè non era lo showrunner del progetto, non era previsto, e questo forse è una cosa grave, indipendentemente che fosse Abrams o meno, ci voleva uno showrunner del progetto, letteralmente.
Ma questo ancora il cinema non l'ha mutuato benissimo dalla televisione.
No, però in questo caso, infatti Disney un po' l'ha pagata questa cosa qui, se visto poi a lungo andare. The Rise of Skywalker è quello che ci ha diviso un po' di più, no? Tu sei uscito qua praticamente odiandolo, io sono uscito dicendo che abbiamo portato a casa il risultato, date le premesse, perché le premesse erano pessime, ed è anche qui un compitino. Cioè, qui è Disney, gli ha detto, guarda, no, la gente si è incazzata completamente per quello che ha fatto.
In versione U.
Esatto, cioè per favore torna indietro, smentisci, no, blu, tutto brutto, resetta.
Metti una morte nera, fai qualcosa.
Esatto, tant'è che ricordiamoci che noi possiamo vedere il primo e il terzo senza guardare il secondo e non abbiamo problemi.
Sarebbe un grossissimo peccato perdersi il secondo.
Indipendentemente da questo discorso, però resta il fatto.
Sì.
È un compitino, è letteralmente un compitino, è un salvaci in qualche modo perché sta andando male.
Sì.
E il risultato non entusiasma nessuno, accontenta di più o di meno, o scontenta, ma sicuramente non entusiasma. Forse una nuova generazione, forse sì.
Forse sì, dovremmo rivederlo come sta accadendo con la trilogia prequel che è stata un po' rivalutata. Sai cosa pensavo?
No, non è che è stata rivalutata, è che, è che la gente semplicemente, se vede quello come cosa, quello è si chiama imprinting.
Devi entrare nell'ottica che c'è una generazione che è cresciuta con quella.
Sì, appunto, si chiama imprinting, ma non sto dicendo di no, ma si chiama imprinting.
Potrebbero dire lo stesso di te.
Ma assolutamente sì, col fatto che io ho ragione e loro no, ma no, si chiama imprinting. Resta il fatto che è ovvio che se vedi un prodotto per la prima volta e te ne appassioni, quel prodotto per te rimane imprescindibile, ma su quello vale a prescindere. Poi io ho l'onestà intellettuale di dirti, ma Zinga Z, io c'ho l'imprinting, ma se lo rivedo adesso è imbarazzante da vedersi. Questa è un'onestà intellettuale.
Ok. Comunque riflettevo mentre dicevi questa cosa di The Rise of Skywalker, di questa chiamata di Abrams a salvarli.
Sì.
Mi ha fatto un po' riflettere questa cosa. Abrams, sì, probabilmente è stata quella l'idea, però Abrams non ha le spalle per salvarli. No. Cioè, in effetti, con tutto il percorso che abbiamo delineato finora, Abrams comunque ha avuto degli attacchi di genialità, mm-hmm, molto spesso circoscritti all'ambito televisivo, ma al cinema, mm-hmm, Abrams non ha avuto tutta questa...
No, però ha fatto cassa, perché ha fatto cassa con Star, sì, Trek, però... e alla fine alla gente non importa, cioè a Disney non gli frega un cavolo che i fan siano contenti, importa di far cassa, quello è quello che conta. Abrams ha fatto far cassa, Abrams fa nome, Abrams attira. Poi attira magari per parlarne male, ma attira comunque, quindi a te che purché se ne parli va bene tutto.
Tant'è che avevano contattato D&D poi per...
Che brutta cosa, cioè che non ricordarmela sta cosa, ok. Quindi, allora, noi ovviamente stiamo sottolineando tanti aspetti negativi di Abrams, perché di aspetti negativi ce ne sono. Secondo me, di aspetti positivi comunque ce ne sono, il fatto che lui abbia abbia delle scintille di idee.
Comunque sa leggere
il mercato, sa leggere cosa potrebbe fare, sa come incuriosire, sa come attirare l'attenzione. non è un narratore tout court, non è un narratore completo, non è in grado di portare completamente a casa sempre un risultato. Soprattutto, però, secondo me, quando lavora su prodotti altrui. Quando lavora su prodotti propri, ci si sforza di più. Su prodotti altrui, secondo me, ci mette del suo, ma lo mette male. E questo mi viene da dire anche, allora, poi torniamo sul libro, perché io non l'ho letto, però so un po' di cose di quel libro, non so se tu poi l'hai letto. Non
l'avevo letto, sì, quando era uscito, sì.
Ah, lì eri ancora in La narrativa la seguo.
Sì, ancora sì. ero in quel periodo abramsiano, onestamente.
Ah, ok. Vediamo cosa è successo con Spider-Man. Cioè, sempre sì, per tornare sì. al discorso, sempre per tornare al discorso di cose che lui fa di altri. Spider-Man è stato annunciato tantissimo. Ah, Abrams scriverà un fumetto di Spider-Man
insieme a suo eccetera. Figlio.
Ecco, già quando è venuto fuori insieme a suo figlio, mi è venuto in mente i libri in cui metti un nome e sotto c'è un altro nome che è il ghostwriter. E dicendo come io adoravo i libri di avventura di Clive Cussler, no? A un certo punto lui è invecchiato, adesso è morto, ma lui è invecchiato e i libri non li ha più scritti. È iniziato a scriverli con altra gente, tra cui il figlio, quindi c'era Clive Cussler con Dirk Cussler. Era evidente, perché facevano molto più schifo i libri, che i libri fossero scritti dal figlio e il suo nome era lì grosso, giusto per metterci richiamo. Il nome. Diciamo che qui sono ragionevolmente sicuro che, come dire, JJ è grosso perché fa nome e siccome Henry non lo conosce l'animaccia di nessuno, è lì perché è il figlio di, ma come dire. Allora, io non l'ho letto il fumetto di Spider-Man, ma ho letto sia il fumetto di Spider-Man di Abrams, ma ho letto le recensioni, ho letto cosa fa, ho letto le cose e penso che l'unica cosa che si salvi del Spider-Man di Abrams sia Sara Pichelli.
Sì, anche perché poi ha subito tutta una serie di ritardi, dovevano certo. essere solo quattro, dovevano essere solo quattro numeri che non sono andati benissimo. In realtà è stato un mezzo flop sia di vendite che di soprattutto di critica. In realtà, diciamo innanzitutto che si tratta di una serie a sé. Non è canonica, è ambientata, diciamo, in un altro, nell'ennesimo universo narrativo.
Oh, si è inventato una cosa originale, il figlio dell'uomo ragno.
Beh, cioè... sì, le idee principali sono queste, il figlio dell'uomo ragno e, lo diciamo perché tanto avviene nel primo numero, la morte di Mary Jane.
Esatto, non volevo dirlo, c'è una serie che si chiama Spider-Girl, che ha avuto 70 numeri. 70 numeri e passa, che era la figlia dell'uomo ragno, cioè, come dire, quantomeno inventiamoci qualcosa di diverso.
Ma sai, le idee sono come le note, sono 7 alla fine, cosa vuoi?
Ho capito, ma se le applichi anche allo stesso personaggio, porca zozza, cioè, alla fine, cioè, no? Da quello che leggevo poi ha fatto, per quello che ti dicevo che stavo tirando la linea di cosa, ha fatto anche lì la stessa cosa di aggiungere eventi, situazioni che in teoria non avevano senso, in teoria non ci azzeccavano, eccetera, e sì, di nuovo senza spiegarle del tutto, senza dare motivazioni valide o senza dare spunti. Quindi, come dire, di nuovo un parco giochi per bambini viziati, direi, in questo caso. La Marvel gli ha dato la possibilità di fare un fumetto, e ovviamente uno dice, cioè, il nome di Abrams sulla copertina porterà vendite, ma, come dire, uno di quei progetti dimenticabili come lo Spider-Man Year One di Byrne, cioè, nel senso, quelle cose che sono state fatte e nessuno si ricorderà mai più.
Sì, sì, sì. Se volete farvi del male, i primi tre numeri li trovate in fumetteria. Il quarto credo che ancora non sia
uscito. No, doveva essere uscito a maggio, ho visto.
Ok, non so se io l'ho controllato sul sito, ma non sono riuscito a trovarlo.
Io ho trovato il sito Panini che diceva uscita di maggio 2020. Mm-hmm. Poi non so se sia effettivamente uscito, non abbiano aggiornato poi con tutti i problemi dovuti al Covid e via dicendo. Quindi questo non lo so, però in teoria doveva essere uscito allora. Invece c'è questa E qui sì che si rasenta una sorta di genio barra pippa mentale, direi molto pippa mentale,
molto.
Che è la nave di Teseo, esse la nave di Teseo, giusto?
Sì, sì, perché sono due libri diversi.
Ok, è già così. Allora, ti dico quello che io so, cioè che è un libro che ha una storia, ma in realtà è il libro stesso parte della storia, perché simula il fatto che tu abbia preso questo libro, non so, tipo in biblioteca e via dicendo, e altre persone, due, mi sembra, un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna,
sì,
o una cosa del genere, sì. Abbiano iniziato a lasciarsi messaggi, a questa cosa qui che tu scrivi su un libro in biblioteca, ah, però vabbè, abbiano iniziato a lasciarsi messaggi reciproci l'uno sull'altro, uno lo prende in prestito, l'altro restituisce, uno lo prende cosa, e sostanzialmente tu per capireci qualcosa dovresti leggerlo due o tre volte stratificando la storia. È corretto?
Sì, 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 okay. Sì, la particolarità è, come dicevi appunto, che si tratta di un libro interattivo, ci sono queste note, le pagine sono volutamente ingiallite, il libro si trova all'interno di una confezione, di una scatola nera, proprio per ribadire la storia nella storia, ci sono degli appunti, ci sono dei bigliettini, delle annotazioni, è fatto proprio nella maniera tale di quello che dicevamo prima, dell'interattività, del coinvolgimento. È come uno di quei pop-up che poi compravi da ragazzino per coinvolgerti, solo che questo sicuramente ha un livello più alto. Non è il libro della vita, ovviamente non vi aspettate chissà che, è un libro divertente, nel senso che intanto è un libro che non puoi avere in digitale, e già questa cosa era abbastanza strana, perché comunque era un libro che dovevi avere fisicamente, anche prenderlo
concettualmente, sì, concettualmente sì. Non puoi.
E poi proprio perché si era un po' persa questa dimensione del giocare col libro,
sì, da adulto. Io devo dire che questa, capisco assolutamente la genialità, o comunque la curiosità che può generare un prodotto del genere, a me farebbe girare le palle. Cioè, io di essere costretto, già a me stanno sulle balle le note di David Foster Wallace, le note alle note delle note, figurati un libro che è volutamente costruito in questo modo.
Sì, è un po' una rottura.
Cioè, io lo so, c'è tanta gente che l'ha apprezzato, ci si è fatto e via dicendo, ma io personalmente guarda, non l'ho neanche mai voluto comprare, no, cioè no. Ma questa è pura questione personale. Ok, quindi abbiamo detto così. Ascolta, tu hai segnato alcuni dei progetti per HBO di cui io non sapevo nulla, che dovrebbe avere in cantiere.
Sono tre grandi progetti che sono stati affidati a lui dalla HBO, quindi sinonimo di qualità fino a questo momento. HBO, per cui lui ha prodotto, sempre nella qualità di Bad Robot, Westworld e qualcos'altro, ora non mi ricordo, comunque molte serie di successo. E di cosa si tratta? Quali sono questi tre progetti molto importanti? Uno che ci riguarda personalmente, che è la Justice League Dark, quindi la formazione adulta della Justice League, quella oscura che vede Constantine e Swamp Thing e altri personaggi della DC che hanno questa atmosfera un po' magica, un po' horror, quindi lui vuole portare, non so se è serie, credo di sì, comunque non film per la TV, serie televisiva,
ma con attori?
Con attori, sì, live action. Poi si starebbe occupando, perché poi alcuni dei progetti sono andati a farsi benedire, questo ovviamente prima del Covid, ma in generale Abrams ha una serie di progetti falliti, anche quella lista molto numerosa. Poi abbiamo Overlook, che come suggerisce il titolo stesso è una serie prequel sugli eventi di Shining, perché prende il nome dall'Overlook Hotel, e poi una serie titolata Duster, che racconta di questo autista negli anni 70, di un cartello della mala, comunque della mafia di una città americana. Questa forse più tradizionale come serie televisiva. Questi sono i tre grandi progetti per HBO, sempre che non vengano annullati causa Covid o causa
Abrams. Va bene, e poi parlavi anche di un videogioco?
Sì, la Bad Robot ha messo da poco in commercio un videogioco che si chiama Spy Jinx, che è scritto tipo Sfinge, e unendo Sfinge e Spia, proprio per in inglese, per creare questo neologismo. E si tratta di un gioco per mobile, in realtà, quindi per cellulari, di simulazione di spionaggio. Onestamente non ci ho giocato, ho letto qualcosa mentre approfondivo Abrams, però si è occupato anche di quello. Comunque lo spunto creativo l'ha dato anche in quello, sempre tornando alla sua origine di spionistica, mettiamola così.
Certo, ovviamente. Tra l'altro stavo vedendo intanto, per dire in chiusura se avremmo messo dei link, ma ad esempio noi potremmo mettere nei dettagli dell'episodio i link per l'acquisto di Fringe, ma non di Alias, perché Alias non si trova neanche su Amazon.
Ottimo, niente, è stato cancellato Alias.
Cioè, mentre Fringe si trova, assolutamente sì, quindi se volete comprarvi Fringe vi metterò i link per l'acquisto, e fatelo, grazie, perché c'è chi sta già comprando e ci state inizia ad esserci un po' di piccolo sostegno quando fate questi acquisti. Fringe ve la metteremo, ma vi metterò la nave di Teseo a questo punto, ma Alias e i vari Star Trek o quello che è, ma Alias direi di no. Questo per dire che direi che siamo andati abbastanza lunghi, quindi potremmo andare in chiusura. Allora, anzitutto vi chiediamo di dirci se vi piace anche questa formula delle stelle polari, un pochino più particolare, quindi non dedicata appunto ai personaggi, ma alle persone. Ovviamente noi abbiamo fatto un excursus molto veloce, anche se molto lungo. Ovviamente abbiamo sottolineato le criticità, perché a noi in questo momento interessava sottolineare quelle. Ribadiamo, non riteniamo che Abrams non sia un bravo creatore, ma probabilmente non è un creatore completo o continuo, ecco, se vogliamo.
Sì.
La riassumerei in questo modo.
Sì.
Questo non toglie che sicuramente i prossimi prodotti che farà li vedremo.
quindi già Justice League Dark.
Esatto, quindi come vedete, alla fin fine il discorso è sempre che in linea di massima, poi lo andiamo a vedere.
Giallo.
Va bene, senti, in chiusura andiamo sempre a dare le nostre coordinate?
Assolutamente sì, come al solito ci trovate su www.polonerd.net, dove trovate in home page un bellissimo pulsante sostienici. Ringraziamo a questo proposito sia Sabrina che Serena, le avevamo fatto personalmente, e tutti gli altri che ci hanno sostenuto comprandoci un caffè. Se volete premete su quel pulsante lì e noi metteremo da parte questi soldi per finanziare una petizione contro Abrams, perché non si deve occupare di Overlook, del progetto di Overlook.
Per rimettere su Netflix da qualche parte Alias.
Giusto, ok. O per creare noi fisicamente la copia di Alias piratata. Esatto. Volete donarci soldi attraverso il pulsante sostienici, potete comprare i prodotti nei dettagli dell'episodio. Senza alcun sovrapprezzo, c'è un link in home page se non volete comprare i prodotti, ma qualsiasi tipo di prodotto vogliate su Amazon, sempre senza sovrapprezzo, e una percentuale di quello che spendete andrà a noi. Se non volete invece darci alcun tipo di risorsa danarosa, perché vi sembriamo Paperon dei Paperoni, potete tranquillamente lasciarci una recensione o una valutazione su Apple Podcast, a noi piacciono pure. Non come i Pippi, ma ci piace pure.
Siamo a 62 valutazioni, è un numero assolutamente tristissimo, quindi vedete di lavorarci per incrementarlo. Grazie, ovviamente, valutazioni 4-5 stelle, le altre venitele a dire a noi. Visto che ne parlavamo l'altro giorno, iniziamo ad annunciare una data per l'altro modo per sostenerci, che abbiamo iniziato a dirlo. Possiamo dire ufficialmente. Questo è un bel modo per sostenerci e secondo noi per andare in giro in maniera molto, molto figa. Il 15 novembre lanceremo ufficialmente il merchandising di Polo Nerd. Stiamo per ricevere in questi giorni i campioni. So notizie, non te l'ho neanche detto prima, notizie in diretta li danno come spediti. Quindi,
ottimo, quindi siamo Babbo Natale è già partito.
Stiamo per riceverli. Sappiate che se vorrete tazze, magliette, felpe, avevamo messo qua, tote bag, in questo momento sono queste le cose che possibili, col nostro marchio, addirittura con due versioni diverse del logo possibili, colori a vostra scelta. Dal 15 novembre potrete ordinarli. Questo sarà un bel modo per sostenere noi, ovviamente al netto dei costi di produzione, ma quello è normale, ma anche poi per diffondere il verbo.
Beh, sono dei bei regali di Natale, soprattutto.
Sono dei bei regali di Natale, sono assolutamente dei bei regali di Natale, secondo noi. No, non dovremmo neanche fare l'episodio di Natale, perché l'unica cosa che dovreste regalare è merchandising di Polo Nerd.
Infatti, basta, andiamo a cancellarlo immediatamente.
Esatto, va bene. A questo punto, ringraziando tutti voi, io ringrazio te, Giuseppe.
Grazie a te, Sergio, come sempre.
E ci sentiamo la prossima settimana per il nostro regolare. Ciao a tutti.
Ciao.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link presenti nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio regolare. Grazie.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.